all'italiano, un programma dedicato alla lingua e alla cultura italiana in Italia e nel mondo.
Invitate gli amici a mettere mi piace sulla pagina Facebook sull'onda dell'italiano. Invitate gli amici a mettere mi piace sulla pagina Facebook sull'onda dell'italiano.
Avevo 8 anni. A Vienna dovevo andare a scuola e in base alla mia età avrei dovuto iscrivermi in terza elementare. La mamma non poteva sopportare il pensiero che una troppo scarsa conoscenza della lingua potesse impedirmi di essere ammesso a quella classe. Così era ben decisa a insegnarmi il tedesco nel più breve tempo possibile. Non molto tempo dopo il nostro arrivo andammo in una libreria. Lei chiese una grammatica inglese e tedesco, prese il primo libro che le diedero in mano, mi portò a casa e subito cominciò con le lezioni. Come posso descrivere in maniera credibile il suo metodo di insegnamento? So benissimo com'era, mai e poi mai potrei dimenticarmelo, eppure io stesso non riesco ancora a capacitarmene. Sedevamo in sala da pranzo, al tavolo grande. Lei teneva il libro in mano, in maniera tale che io non potessi neppure sbirciarvi dentro. Mi leggeva una frase in tedesco e me la faceva ripetere. Siccome la mia pronuncia non le piaceva, la ripeteva un paio di volte, fino a quando le pareva accettabile. Non accadeva spesso però, e lei mi canzonava per la mia pronuncia e poiché per nulla al mondo io ero disposto a sopportare il suo sarcasmo, mi dava un gran da fare e ben presto cominciavo a pronunciare le frasi in maniera corretta. Non ricordo più quante frasi pretese che imparassi in quel modo durante la prima lezione. Lei si tenne il libro e io mi ritrovai smarrito e completamente abbandonato a me stesso. Vivevo nel terrore del suo scherno e per tutta la giornata, ovunque mi trovassi, continuavo a ripetere fra me quelle frasi. Non avevo un libro su cui poter verificare nulla, lei me lo rifiutava con spietata ostinazione. Era convinta che con i libri non si imparano bene le lingue, che bisogna imparare tutto a voce e che un libro cessa di essere dannoso solo quando la lingua la si sa già da un po'.
Benvenuti a Sull'Onda dell'Italiano. Oggi abbiamo voluto iniziare così la 21ª puntata di Sull'Onda dell'Italiano con la voce di Giuditta Grechi e le parole di Elias Canetti, non a caso un autore nato in Bulgaria all'inizio del 1900 da una famiglia di lingua spagnola che ha vissuto in Inghilterra, pensate, a Vienna e Zurigo, e che a solo 8 anni conosceva ben 3 lingue, quindi un apprendente perfetto di lingua straniera. Oggi col tappetino, ragazzi, scordiamocelo, non parte. Quindi
c'è il silenzio totale.
In silenzio totale potresti canticchiare tu quando parlo io, viceversa, canticchio io quando parli tu. Ho paura di farlo partire.
Beh, comunque, l'estratto che avete sentito è tratto dalla Lingua Salvata e la madre, appunto, di Elias Canetti insegna il tedesco per poter entrare nella scuola a Vienna. I metodi sono alquanto discutibili, ma chi meglio di lui, che è stato un apprendente di lingue per eccellenza, può dare inizio a questa puntata, appunto, come dicevamo. E infatti oggi si parla di metodi, approcci e strumenti innovativi nella didattica L2 o LS. E questo quindi, appunto, è il tema di oggi. Ai microfoni dello studio, solo 2 voci oggi. Oggi siamo io, Valeria Cattaneo, la Guerini Rocco, detta Guerina.
Per gli amici solo. Piacere, buongiorno a tutti gli ascoltatori e un saluto anche da Giuditta Grechi che in questo momento si starà buffando alla facciata nostra con squisiti confetti. Ebbene sì, si ostinano comunque a celebrare le nozze anche il sabato quando c'è la diretta di Sull'Onda dell'Italia.
Infatti abbiamo tolto il tappetino per questo.
In segno di lutto.
Sì, sì, sì.
Bene. Quindi però chiariamo subito una cosa, non è il matrimonio della Giuditta.
Fortunatamente.
È solo un'invitata. Comunque tutti coloro che non sono stati invitati a un matrimonio potranno seguirci qui in diretta e seguire la puntata e scoprire qualcosa di più su alcuni moderni approcci e metodologie di insegnamento. Parleremo del metodo task-based con l'intervista alla professoressa Marilisa Birello, docente all'Università di Barcellona.
E se non lo conoscete, scoprire il significato e tutte le potenzialità di un altro metodo didattico chiamato TPR o Total Physical Response. E di questo però parleremo con l'ex masterina Francesca Falcone più tardi.
Per chiudere in bellezza ci avvicineremo al mondo della ludolinguistica con l'intervista al professor Anthony Mollica,
professore emeritus of education, faculty of education, Brock University of St. Catharines in Ontario, Canada, dove ha insegnato corsi di metodologia per il francese, l'italiano e lo spagnolo dal 1984 al 2003.
Non a caso l'hai letta tu questa parte. E comunque non si può iniziare la puntata senza il nostro quiz immancabile.
Finalmente.
Esatto, vai.
Allora, parliamo di metodi di insegnamento e oggetto del nostro quiz è il metodo silenzioso, secondo cui l'insegnante ha un ruolo appunto silente, interagisce per mezzo di cenni del capo e di bastoncini di cuisinaire. Io spero di averlo pronunciato correttamente. Questi bastoncini che cosa sono? Palette che ogni studente ha a disposizione da utilizzare quando vuole tentare di dare una determinata risposta. Oppure B, bacchette di diverso colore usate dall'insegnante per indicare la qualità della produzione orale degli apprendenti. O C, i regoli, proprio quelli che si usano in matematica, alle elementari, usati per focalizzare l'attenzione sulle strutture grazie anche a una griglia che accoppia suoni e colori.
Bene, quindi per rispondere al nostro quiz sapete benissimo quali sono le alternative, però iniziate a collegarvi su www.sullondadelitaliano.wordpress.com. Durante la canzone cercheremo anche di condividere il quiz sulla nostra pagina Facebook, che ve lo ricordo è sull'onda dell'italiano tutto attaccato, nessun apostrofo, trattino radio statale. Quindi sapete, pensateci, riflettete, non sbirciate come sempre e rispondete. Non è a pagamento, sottolineo, non è a pagamento, qualcuno ha paura di digitare, perché noi vediamo che visualizzate.
Digitate, infatti, vediamo anche che tentate di cliccare, ma poi...
c'è qualcosa che vi blocca.
Però prima di parlare delle tecniche moderne di insegnamento, sentiamo com'era la scuola nel passato dalle parole delle studentesse dell'Università della Libera Età di Brescia.
Com'era la scuola quando eravate piccole?
A me piaceva molto andare a scuola, c'era un solo libro che si chiamava Sussidiario, lo adoravo, tutte le materie insieme, mi piaceva tantissimo, era una scuola però molto nozionistica, non ho mai capito niente di matematica, però mi piaceva tutto.
Allora, mi ricordo che la classe era numerosa, tutte col grembiulino nero, il collettino bianco e il fiocchettino bianco in testa, maestra unica, non proprio severa, e una volta mi ha picchiato un po' su una manina.
La scuola elementare, io ero negli anni 70 più o meno frequentata, avevo una maestra unica che aveva un po' anche la figura di sostituirsi alla mamma, si affezionava poi ai bambini particolarmente bisognosi, per cui si creava un rapporto anche proprio di più stretto con quei bambini che avevano difficoltà in famiglia, e ho un buon ricordo della scuola e anche della maestra.
Allora, andavo a scuola volentieri, l'unica cosa che non mi piaceva è che all'epoca non esistevano le penne, si adoperava l'inchiostro calamaio e la carta assorbente e le macchie che facevo, era l'unica pecca che spesso e volentieri la maestra passava, aveva una piccola bacchetta e ci bacchettava sulle mani sporche di inchiostro.
Sono molto anziana, per cui quegli anni per me di prima e seconda elementare li ho trascorsi durante appunto la seconda guerra mondiale, e ho avuto un momento veramente molto molto triste, perché mio nonno è venuto in bicicletta e ci è venuto a dire che la nostra casa era stata presa in pieno da una bomba e abbiamo perso tutto.
Ero brava in italiano e allora quando facevo un tema secondo lei bello bellissimo, la maestra mi mandava a leggerlo alla direttrice. La mia classe naturalmente era tutta femminile, quella del marito della mia maestra era tutta maschile. Mi mandava ogni tanto a prendere qualcosa là nella classe di suo marito, e a me piaceva perché avevo due o tre morosi là, così, quindi mi piaceva molto.
La mia specialità erano i temi a casa, che facevo sempre molto lunghi e belli, però quando poi li dovevo copiare mi stufavo, allora saltavo i pezzi, per cui quando la direttrice, la vice, me li rileggeva dopo che non si capiva più il senso, però era bellissimo perché eravamo giovani.
Allora, ai miei tempi la maestra unica dava per ogni errore grave, tipo E senza accento, A con l'H, un tema a casa. Siccome a me piaceva fare i temi, me li facevo di scorta, se li tenevo sempre. Tot temi, la maestra diceva tieniti il conto, così quella volta facevo l'errore, perché modestamente in grammatica avevo zero, bene, non facevo spesso errori, quindi li avevo già di scorta e li scalavo dai temi di scorta.
Ma scusa Cattaneo, domanda, ma che cosa avevate bevuto durante la Vox Populi? La voglio anch'io.
Era cena di fine corso, quindi puoi immaginare il cicchettino finale. Comunque, la sì. Severina parlava di sussidiario. Tu ce l'avevi il sussidiario?
Allora, non so tu che ricordi abbia della tua scuola, ma io sono giovane, quindi io magari avevo un tablet. Adesso non esageriamo. Sono nativa digitale io.
No. La Guerini Rocco, attenzione, attenzione, ha 6 anni.
Ecco, quindi...
È geniale, praticamente ho già finito l'università.
No, a parte... No, anch'io avevo il sussidiario. Però è bellissimo sentire questi ricordi. Veramente. Dannata, della Severina.
Veramente.
Severina si chiama, giusto?
La Severina, sì, sì. Okay. E allora, però, appunto, visto che sei così giovane, sarai aggiornatissima sui metodi moderni invece di insegnamento.
Ma si fa quel che si può.
Però io direi, prima di arrivare alla modernità, raccontiamo un pochino di storia sugli approcci didattici dell'insegnamento per le lingue. E ne citiamo solo alcuni per non annoiare troppo, poi senza tappetino, ecco. È veramente da morire. E intanto citiamo il metodo grammaticale traduttivo, cioè per intenderci, regole, grammatica, dettato, lettura, traduzione.
Ma all'inizio del Novecento si comincia a dare spazio anche al procedimento induttivo. Si parte dal particolare, si analizzano una serie di casi e poi lo studente deve cercare di estrapolare la regola generale, quindi proprio il punto di partenza è completamente spostato, dal più piccolo al più generale.
Certo. E invece, per evitare un elenco infinito di metodi e teorie, salterei direttamente agli anni 40 con il metodo audiolinguale, non è una parolaccia, che è nato nell'esercito americano e che prevedeva una continua imitazione e ripetizione delle stesse strutture per creare automatismi.
Per esempio...
Invitate gli amici a mettere mi piace sulla pagina Facebook sull'onda dell'italiano. Invitate gli amici a mettere mi piace
sulla pagina Facebook di sull'onda dell'italiano. Vedi che già mi è entrata in testa.
Anche un po' psicologia.
Ecco. Quindi comunque. Noi ci immaginiamo questi studenti con le cuffie che sentono questa voce metallica o non metallica che ripete delle frasi che devono assolutamente tutti ripetere fino all'apprendimento della lingua. Forse è anche utile.
Certo.
E casualmente abbiamo scelto questa frase. Chissà se porterà i risultati che vogliamo. Comunque, lasciamo da parte questo metodo e arriviamo all'approccio umanistico-affettivo. Siamo negli anni 60, all'inizio siamo negli Stati Uniti d'America e questo, diciamo, approccio umanistico-affettivo direi che non è proprio consono alla personalità tua e della Grechi, perché siete delle donne anaffettive. Diciamolo.
Sì, ebbene sì, ebbene sì. No. Io mi costituisco anche la Grechi.
No.
Applichiamo il metodo opposto, disumanistico e anaffettivo.
Secondo me fate apposta. Comunque, scherzi a parte, riassumendo al massimo, lo studente nell'approccio, diciamo, umanistico-affettivo viene messo al centro, vengono rimossi tutti i fattori di ansia, grazie anche a tecniche di rilassamento, ascolto della musica, yoga, insomma. L'insegnante diventa una sorta di psicologo animatore, un mix.
E facciamo alcuni esempi di metodi legati a questo approccio. Per esempio c'è il community counseling, in cui c'è il rapporto allievo-maestro che è paragonabile a quello di counselor e cliente, in cui gli allievi chiedono consulenza all'insegnante che diventa un referente esterno al gruppo. Poi c'è il silent way, di cui non vi dico niente.
Brava.
Perché ne parliamo nel quiz. E poi c'è la suggestopedia, che è, appunto, è utilizzata per favorire l'apprendimento con la musica, gli occhi chiusi, l'immaginazione, anche un po' di sonno che non guasta.
Direi che ci sono tutti gli ingredienti per una bella dormita. Comunque, dopo aver sentito, diciamo, un po' di Vox Populi, proseguiamo un po' con la storia delle metodologie didattiche. Della numerosa famiglia umanistico-affettiva fa parte anche il TPR. Noi sempre con le sigle, almeno una volta, diciamo, non al dì, ma a puntata. E a parlarvene sarà Francesca Falcone, che è un'ex studentessa del Master Promo Itas, che insieme ai compagni di corso Alessandra Battioni e Giorgio Lesini fa conoscere il Total Physical Response, così si dice TPR, va bene?
Brava, guerriero.
È meglio il TPR, che si può dire lo fanno conoscere proprio quasi in tutto il mondo. Ascoltiamo Alessandra Falcone.
Dopo il Master Promo Insult, tu e altri due colleghi vi siete occupati di TPR. Sapresti spiegarci prima di tutto di che cosa si tratta e come vi siete avvicinati a questo settore della formazione linguistica?
TPR è un metodo umanistico affettivo che è stato teorizzato da Escher negli anni 70.
Si tratta di un metodo che introduce lo studio di una lingua a partire dalle istruzioni verbali, ovvero dai comandi che vengono espressi all'imperativo. Questi comandi sono associati da parte dell'insegnante a un movimento che successivamente viene riprodotto dall'apprendente. Escher ha teorizzato il TPA come un metodo che riproduce gli stessi meccanismi con cui i bambini apprendono la loro lingua materna. Quindi in un primo momento si ha una maggiore focalizzazione sulla comprensione piuttosto che sulla soluzione. Soluzione che non viene mai imposta, ma esclusivamente modellata. Inoltre, una cosa fondamentale nel TPR è una totale assenza di stress. Questa assenza di stress si ha grazie al fatto che nel TPR l'errore non viene mai sanzionato. E anche in questo caso è esattamente quello che si verifica nell'apprendimento della lingua materna da parte dei bambini. Nessun genitore si sognerebbe mai di correggere le prime parole dei propri bambini, anzi queste vengono sempre assolutamente incoraggiate e accolte con grande entusiasmo. La stessa cosa fanno gli insegnanti TPA, che appunto non correggono la produzione dei propri apprendenti, ma si limitano a modellarla, senza forzarla mai. L'apprendente TPA è un apprendente che parla nel momento in cui si ritiene pronto per farlo. E questo passa a quello che in gruppo didattica si definisce come filtro affettivo, cioè l'abbassamento del filtro affettivo, che è quel meccanismo che si pone come difesa e che impedisce l'acquisizione dell'input linguistico. Come ci siamo avvicinati noi al TPA? Nel momento in cui abbiamo iniziato il master non conoscevamo assolutamente il metodo, ma Giorgio Lesini, che è uno dei miei colleghi con cui ho continuato a lavorare anche dopo il master, l'ha scelto come argomento della sua tesina finale. Il suo interesse è nato dal fatto che, essendo un allenatore di calcio e lavorando spesso anche con bambini stranieri, si era reso conto del grande legame che si ha tra sport, quindi comunque movimento, e apprendimento linguistico. Per questa ragione si è rivolto ad Arcangelo Mastromarco, che è la referente del Polo Sport 1 di Milano, che noi avevamo conosciuto proprio in occasione del master in un corso di formazione interno. Arcangela è un'insegnante che si è occupata ampiamente di TPR e che nel momento in cui è stata contattata da Giorgio gli ha proposto di mettere in pratica il metodo, dunque di non fare una tesina teorica ma di lavorare direttamente all'interno della scuola. E qui siamo entrati in gioco anche io e Alessandra Mazzioni, che è un'altra nostra collega del master. Dal momento che Giorgio aveva la necessità di filmare per la propria tesina le lezioni e quindi ci ha chiesto di aiutarlo come assistenti. E il laboratorio che abbiamo svolto accanto presso la Casa del Sole di Milano, un istituto comprensivo, con 11 bambini delle scuole primarie. Un laboratorio che è durato 40 ore, i bambini tutti neo arrivati in Italia. Ed è un metodo che si è rivelato fondamentale con loro, quindi la nostra esperienza è stata assolutamente positiva fin dall'inizio e per questa ragione abbiamo continuato comunque a lavorare proprio con questo metodo anche nei laboratori che abbiamo posto successivamente.
Questo audio in realtà ha anche lo scopo didattico di allenare il nostro timpano e il vostro timpano proprio alle frequenze più impensabili. Alla fine della puntata sarete in grado di percepire praticamente qualsiasi fonema della lingua italiana ma anche delle lingue straniere. Quindi non ci rimproverate, servirà tutto per a finalità didattiche.
Esatto. Prima di sentire la seconda parte dell'intervista a Francesca Falcone, facciamo anche una breve pausa musicale. Nella Vox appunto abbiamo sentito che, come il ricordo dell'insegnante, rimane indelebile nelle menti e nei cuori degli studenti, e quindi ci chiediamo chissà come Tricarico ricorda la sua maestra.
Per chi si fosse appena connesso, la puntata di oggi non è dedicata al turpiloquio nelle canzoni italiane, ma ai metodi, agli approcci e agli strumenti innovativi della didattica L2LS.
E in più abbiamo messo in stand-by Francesca Falcone, che ci stava parlando di TPR, uno dei metodi umanistico-affettivi basato su comandi verbali ai quali gli studenti rispondono con tutto il corpo.
Sentiamo adesso la seconda parte della sua intervista.
Dopo il master, qual è stata l'evoluzione invece a livello lavorativo di questi vostri approfondimenti in materia? Sì, noi abbiamo continuato comunque a studiare il metodo, abbiamo continuato a seguire dei corsi di formazione abbiamo partecipato a workshop, abbiamo letto moltissimi manuali, seguendo sempre Arcangelo Mattomarco, ma anche Fabio Caon dell'Università Ca' Foscari di Venezia. E il nostro studio ci ha portati anche a diventare formatori. Quindi la nostra esperienza con il CTR è stata un'esperienza assolutamente di crescita, perché abbiamo unito alla nostra attività di insegnanti anche quella di formatori. E lavorando come insegnanti in contesti molto diversi, abbiamo lavorato con bambini, abbiamo lavorato e lavoriamo tuttora con donne straniere, con adulti in generale, abbiamo potuto sperimentare il metodo anche con categorie di apprendenti molto diverse, quindi per noi è stata una ricchezza continua. Il CPR per noi è assolutamente un metodo valido che funziona perfettamente e continueremo sicuramente ad adottarlo anche nei nostri prossimi lavori.
Quali sono infine i motivi per cui consiglieresti questo metodo, a chi e perché?
Allora, il CPR ha tantissimi vantaggi. Il primo vantaggio è quello che si adatta moltissimo alla prima fase di apprendimento linguistico, quindi a quella fase di silenzio in cui l'apprendente immagazzina la lingua, e dunque, essendo un metodo che punta moltissimo sulla comprensione, sicuramente si adatta ai neoarrivati in Italia, comunque a coloro che si avvicinano per la prima volta alla lingua italiana. Ma un altro grande vantaggio è l'estrema flessibilità del metodo. Non a caso Escher ha definito il CPR non tanto come un metodo, ma piuttosto come uno strumento. È infatti un metodo che può essere integrato anche ad altri approcci, anche ad altri metodi, e che, come dicevo prima, si adatta a diverse categorie di apprendenti. Chiaramente l'insegnante deve modulare il metodo, deve tener conto delle diverse caratteristiche dell'apprendente in base alla sua età, ma soprattutto rispetto alle sue, alla sua idea di scuola, perché essendo un metodo che si discosta fortemente dalla tradizionale immagine di corso di lingua, può incontrare delle resistenze. Per questa ragione, secondo noi, secondo me, il metodo è particolarmente adatto con i bambini, perché avendo un'immagine meno rigida di quello che deve essere la scuola ed essendo più portati comunque a mettersi in gioco e a non perdere la faccia, per così dire, rispondono molto bene a un corso di PR. Ma comunque qualsiasi categoria di apprendente, se l'insegnante riesce a modulare il metodo e le nuove routine che possono essere fatte con il CPR, sicuramente ci hanno tantissimi vantaggi, quindi per noi sono sempre state esperienze di grande successo, quindi lo consigliamo assolutamente a tutti gli insegnanti, non soltanto di italiano come lingua straniera, ma anche agli insegnanti di classe, perché anche solo 15 minuti al giorno di CPR possono aiutare l'alunno neo arrivato in classe a integrarsi.
E ringraziamo Francesca Falcone, speriamo di poterla intervistare anche di persona, perché la qualità delle registrazioni telefoniche lascia sempre un po' a desiderare.
Ma è giusto così.
Certo, insomma, è anche un po'
il
bello della registrazione.
Questo è il bello della diretta, che non va il tappetino, il bello della registrazione, esatto, che si sente gracchiare. È certo, tutto bello questo mestiere da autodidatte, perché... Vabbè, come vi siete accorti, non lo facciamo di professione.
Ma dai.
Ecco. Solo mia nonna lo pensa. Mia nonna almeno una volta a puntata la devo citare.
Le fai gli autografi?
Eh beh, certo.
Comunque, introduciamo il TPR nelle scuole, facciamo muovere un po' gli studenti, dicevamo, detto tra di noi, hanno sempre più bisogno di eseguire degli ordini divertendosi e in realtà anche di muoversi, perché sono dei poltroni.
Veramente.
Bestiali.
E io aggiungerei, facciamoli anche risolvere dei compiti, insomma, facciamoli fare questi ragazzi a scuola, non soltanto per imparare una lingua seconda, una lingua straniera, ma anche per imparare l'italiano. Io direi che a tal proposito possiamo anche parlare di un altro metodo che si inserisce tra le fila dell'approccio comunicativo degli anni 70, e stiamo parlando del metodo task-based, un metodo orientato all'azione, e a parlarcene sarà Marilisa Birello, docente dell'Università di Barcellona.
E Marilisa Birello si confronta con questo metodo sin da quando è stata a sua volta studentessa. Organizza corsi di formazione per insegnanti di lingue straniere presso diverse istituzioni in Spagna e in Italia, ha pubblicato vari materiali didattici per l'insegnamento dell'italiano LS.
Marilisa, tu ti occupi del metodo TASK. Puoi spiegarci brevemente che cos'è il metodo TASK?
Parliamo di un metodo che prospetta un insegnamento e un apprendimento che si basa fondamentalmente sull'esecuzione di un compito finale. Quindi c'è questa meta da raggiungere, poter eseguire questo compito finale lo studente, l'individuo, mette in atto in modo strategico tutte le competenze linguistiche e non linguistiche, di un compito che può essere, anzi che di solito è extralinguistico, solo che ha bisogno della lingua per poterlo realizzare. Questo implica proprio una filosofia, se vuoi, diversa, un modo di concepire diverso lo studente, la lingua e anche la classe, seguendo anche un po' quello che dice il quadro comune europeo di riferimento. Lo studente è un attore sociale che entra in gioco con tutte le conoscenze che lui ha, e la classe diventa quindi uno spazio sociale in cui un gruppo di persone si riuniscono per fare qualcosa insieme, e poi la lezione si trasforma e diventa un avvenimento sociale comunicativo.
E puoi farci un esempio concreto di un'attività didattica, di un'unità didattica basata su questo metodo?
Io insegnante devo pensare a tutti i contenuti grammaticali, lessicali, pragmatici e quant'altro che devo fornire perché il discente sia in grado di poter eseguire quel compito che ci siamo prefissi, che è appunto, come dicevo prima, la nostra meta da raggiungere. Il compito finale può essere qualsiasi cosa, no? Il quadro lo dice, spostare un armadio è un compito, però per esempio potremmo fare anche l'organizzazione di una cena con il gruppo classe o creare la banca del tempo della classe, perché appunto diventando la classe, come dicevo prima, uno spazio sociale, diventa qualcosa di reale, non è più semplicemente un contenitore che è diciamo teatro dell'apprendimento della lingua, ma si trasforma veramente in uno spazio reale in cui c'è una lingua reale, in cui ci sono delle persone che hanno una vita vera. Quindi per esempio la banca del tempo potrebbe essere un'attività che ha un senso, oltre che per l'apprendimento della lingua italiana nel nostro caso, anche proprio per creare forse un gruppo all'interno di quel gruppo classe. Di che cosa potrebbero aver bisogno i nostri studenti? Hanno sicuramente bisogno di poter spiegare quali sono le loro competenze, come hanno raggiunto quelle competenze, quindi quali sono state le loro esperienze di studio o di lavoro precedenti, quali sono i loro hobby, quali sono le loro necessità, perché ovviamente la banca del tempo è uno scambio di io offro qualcosa e però cerco qualcosa a cambio.
Quindi si è parlato di banca del tempo, tutti gli scambi della banca del tempo, per chi non la conoscesse, sono gratuiti, è previsto un rimborso spese per esempio per i mezzi di trasporto, eventuali materiali che vengono utilizzati nel lavoro appunto che si svolge, una quota associativa per essere membro di questa banca, che per lo più è annuale, quindi non è particolarmente dispendiosa, e varia a seconda della banca del tempo a cui si vuole fare parte in qualche modo. Quindi ogni ora viene valutata per un'ora, indipendentemente dal valore monetario del tipo di prestazione svolta, e è un'iniziativa che viene condivisa in diverse parti del mondo.
Devo chiedere se posso pagare le tasse.
Sicuramente, sicuramente dovrei dare del tempo gratuito alla banca del tempo, allo Stato.
Mi piace questa cosa. Comunque, dicevamo, ciascun socio mette a disposizione qualche ora per dare a un altro socio una certa competenza. Le ore date vengono calcolate, accreditate o addebitate nella banca. Può succedere così che non sia la stessa persona a rimborsarle, ma un'altra.
Però non è male.
Se infatti potrei chiedere a qualcuno se al posto mio viene qua qualche cosa, esatto.
Viene qui in radio?
Sì.
No, comunque si potrebbe, non so, dare agli studenti dei compiti mirati, andare a fare la spesa per l'insegnante, non so, mi viene in mente andare a prendere i bambini a scuola,
fare le pulizie,
i piatti. Sfruttamento proprio senza pietà degli studenti. Comunque adesso direi di sentirci
la seconda parte
dell'intervista, facciamo le serie.
Secondo te c'è un gruppo di studenti, dei destinatari più adatti per l'applicazione di questo metodo o è universale?
Io oserei dire che è universale, perché la proposta di questo metodo è in realtà una esperienza globale con la lingua. Non è uno studio della lingua come sistema, non si limita semplicemente a creare delle situazioni comunicative affinché lo studente possa far pratica di quelle determinate strutture della lingua obiettivo. Il discente viene a trovarsi in un contesto, ha un obiettivo chiaro che è appunto il compito, no? Il compito conferisce maggior significato all'esperienza di studio di una lingua, e per questo ti dico, credo che non ci siano frontiere, uno studente piuttosto che un altro.
E per tutti quelli che fossero interessati a questo tipo di metodo e a come viene messo in pratica, puoi parlarci del blog L'Italiano in Azione?
L'Italiano in Azione è proprio, diciamo, un'iniziativa che è sorta da degli insegnanti che avevano cominciato a lavorare utilizzando questo approccio, e il blog ha proprio l'obiettivo di cercare di far luce sui vari aspetti che sono in relazione con questo approccio. Quindi ci sono post che sono più legati a questioni metodologiche di come agire in classe, altri invece che vogliono portare a una riflessione proprio su questo cambio di prospettiva o di filosofia o di come si sente, si percepisce la lingua, che cos'è la lingua, che cosa vuol dire insegnare una lingua.
E ringraziamo Marilisa Birello per la disponibilità e invitiamo chiunque fosse interessato ad avvicinarsi a questo metodo, a mettere subito in pratica i progetti proposti dal volume bravissimo, detto così, di Birello e Albert Villagrasa, non lo so.
Guarda, non chiederlo a me.
Lo chiederemo alla Grechi.
Ci vorrebbe la trascrizione fonetica, esatto. Rimaniamo della nostra idea comunque.
Comunque, con i propri studenti appunto, da mettere in pratica. Ciascuna unità è strutturata intorno a un progetto finale di gruppo e apprendimento progressivo che rispetta il naturale processo di acquisizione della lingua straniera.
Comunque, per chi volesse approfondire tutto l'argomento e quindi chiedere qualcosa direttamente alla professoressa Birello, potrebbe contattarla per seminari ma anche workshop tramite la sua pagina Facebook, il suo profilo, anche Twitter, oppure contattarla direttamente dal sito del Centro Linguistico dell'Università di Barcellona o andando sul blog www.italianoinazione.wordpress.com.
E a proposito di banca del tempo, vi lasciamo il tempo per curiosare sul blog Italiano in Azione e per rispondere al nostro quiz, che vi ricordiamo è pubblicato sulla nostra pagina Facebook, sull'onda dell'italiano trattino radio statale. E nel frattempo ascoltiamo Giuseppe Peveri.
Peveri, questo è italiano.
Anche lui, chi lo sa, in arte dente, in questa canzone che gioca con i numeri. E in ordine appunto vengono presentati i numeri camuffati dal contesto, per esempio. Uno non può fare così, due volte l'anno l'assegno della SIA, e a settembre cadono le foglie e così
invitiamo
via.
Insomma, gli ascoltatori a trovare maggior numero di numeri presenti camuffati all'interno della canzone. Dente. Bene, eccoci ancora qui, state ascoltando sull'onda dell'italiano, siamo in diretta, sono le 16:38 e stiamo parlando stranamente di didattica dell'italiano e in particolar modo dei metodi alternative con i quali si può apprendere l'italiano, ma non solo.
E abbiamo fatto una brevissima panoramica dei principali metodi, ma per chi volesse approfondire l'argomento e leggere un vero excursus.
Si leggerà excursus.
Excursus. Un po'. Scherzo, questa la so. In diacronia della glottodidattica può farlo con il libro di Monica Barsi e Cecilia Rizzardi, Metodi in classe per insegnare la lingua straniera.
Ma a prescindere dai diversi approcci glottodidattici, dai diversi metodi che ne derivano, quindi noi ci siamo divertiti a cercare su web consigli per l'apprendimento di una lingua straniera. E lì veramente abbiamo visto il mondo.
Di tutto e di più.
Cioè, proprio per tutti i gusti. Direi di escludere subito una proposta che è, direi, drastica a dir poco. Infatti abbiamo anche letto che qualcuno propone di sottoporre ad una scarica elettrica tramite appunto elettrodi applicati alla testa gli studenti più, come dire, difficili, e quindi in questo modo si possono dimezzare i tempi di apprendimento e delle nozioni più complesse, quindi velocizzare il processo di apprendimento di una nuova lingua.
Venirò con non darmi idee.
Tu lo potresti fare. Anch'io sì, lo potrei fare.
Comunque, e esistono rimedi in realtà meno invasivi,
ma no,
di cui cercheremo di tenere conto con difficoltà, ma potremmo farcela.
Possiamo valutarli.
E allora, si possono trovare sia sul web che come applicazioni, e sono Duolingo, Babbel, che è abbastanza conosciuto
noto
ultimamente, esatto, e Fluentify Speaky e anche Live Moccia me l'hanno nominato in diversi.
Io non ho mai sentito Live Moccia.
Sì, sì, sì.
E comunque sono delle piattaforme dei siti web che permettono
di imparare le lingue, esatto. E tra l'altro in più permettono di mantenersi in contatto con madrelingua e quindi esercitare continuamente la lingua che vogliamo apprendere. E quindi in qualche modo potremmo dire che sono dei veri e propri tandem linguistici.
Comunque secondo me la nuova frontiera sembra essere quella dell'insegnamento via Skype, perché se ci pensiamo Skype permette di abbattere le distanze geografiche, anche se c'è un problema sostanziale che è quello del fuso orario.
Esatto.
Se io volessi imparare appunto una lingua dall'altra parte del mondo, già è un problema incontrare un madrelingua disponibile.
Io potrei farlo.
Tu sì, tanto sei sempre sveglia, cioè non dormi mai, Cattaneo.
Anzi, alle 4 di mattina mi rendo disponibile.
Comunque, ecco, adesso fa anche della pubblicità, ci manca anche il lavoro su Skype. Comunque, la carta vincente, secondo me, a prescindere da Skype, se la sono giocata a Bergamo. Io l'avevo in mente, volevo proporla, probabilmente non sono stata così avanti perché è già stata fatta, perché a Bergamo a febbraio è stato organizzato uno speed date linguistico. Cosa significa? Ragazzi e ragazze di diversa nazionalità sono stati chiamati a conoscersi davanti a tavolini, a un cronometro, sapete che cos'è lo speed date, e a parlarsi per forza di cose nella nostra lingua. Quindi la forza dell'amore, così, avrà fatto fare dei salti da gigante a ragazzi che erano 1-1 la sera e sono diventati 1-2 alla mattina per comunicare con la donna del proprio cuore in italiano.
E si sono svegliati col diabete.
Ecco, lo sapevo che non avreste apprezzato il mio essere romantica. Secondo me è un'idea veramente geniale, bisogna sfruttare.
Geniale.
I miei amici hanno acquistato anche dei vocabolari di lingua quando sono andati a fare le vacanze estive all'estero. Quindi
vabbè, quello è comune.
Quindi è l'amore, diciamo, il motore della grotta didattica.
Possiamo dire talvolta è l'amore, talvolta. Per quelli romantici come la guerra in Rocco.
Talvolta.
E per chi non avesse, diciamo così, la fortuna di partecipare a uno speed date linguistico per imparare una lingua straniera, potrebbe seguire invece dei semplici consigli.
Noi li abbiamo raccolti.
Esatto, ve ne diciamo alcuni così. Per esempio, potreste, guarda caso, ascoltare una radio in una lingua straniera per svegliarsi.
Quindi mettere per il risveglio, mettere il like, programmare, esatto, il podcast di Sull'Onda dell'Italiano,
come
magari
sveglia,
non la puntata numero 21, ma qualsiasi altra puntata, e tappetino, ascoltarla col tappetino. Poi, non lo so, per esempio, ricevere aggiornamenti sul trasporto pubblico in diverse lingue. Già non si capisce niente nel trasporto pubblico, poi se me lo scrivono in inglese, in tedesco.
Vabbè, una sfida contro il destino, insomma.
Hai anche una scusa per il capo, nel caso arrivassi in ritardo.
Stavo studiando.
Ecco.
E in più, io proporrei di fare delle pause usando le flashcard, che sono quelle figurine che si devono abbinare alle parole. Fantastico.
Bellissimo. Chi ha tempo di ritagliarsele.
Certo, certo.
Oppure semplicemente scrivere post, leggere dei post, o uscire a fare delle feste con persone che parlano un'altra lingua.
Esatto. Oppure chi ama i videogames può scaricarsi un'applicazione di giochi in lingua straniera.
Oppure mettere il mi piace, seguire una compagnia straniera su Facebook, perché ci saranno tanti aggiornamenti, notifiche in lingua.
E infine, se sei uno studente straniero, principiante di italiano,
sì,
ascolta tante canzoni, però noi ti consigliamo anche di non cominciare da questa che stiamo per ascoltare, e in cui sentiamo un esempio di come si può giocare con la lingua quando la si conosce perfettamente.
Stiamo sentendo lui? Proprio lui.
È lui, lo vedo.
Lo vedi nella sua chioma?
Esatto.
Avrete capito, si tratta di Caparezza e ascoltiamo.
Se noi fuori dal tunnel, in realtà, purtroppo per voi, non usciamo dal tunnel del divertimento perché è arrivato, non so perché ho detto purtroppo,
infatti,
per fortuna,
sei una persona triste.
Sarà la mancanza del tappetino.
Ecco, che non stiamo neanche rimarcando.
Esatto. Comunque, dicevo, è arrivato il momento di parlare di ludolinguistica, cioè linguistica e apprendimento attraverso il gioco. E quindi se si parla di ludolinguistica non si può non parlare di Anthony Mollica.
È commendatore della Stella della Solidarietà, è un promotore della lingua italiana e della cultura italiana. Nel 2003 l'Università di Venezia Ca' Foscari lo ha insignito del premio Una Vita per l'Italiano. Dico anche che è membro onorario dell'ASLI, che è l'Associazione per lo Studio della Lingua Italiana, insomma, non ha bisogno di presentazioni.
E quindi sentiamo che cosa ci ha raccontato tramite Giuditta.
Il campo della ludolinguistica a oggi ha avuto anche in passato diversi interpreti e anche diverse interpretazioni. Potrebbe darci la sua particolare definizione di ludolinguistica?
I puristi distinguono tra ludolinguistica ed enigmistica. Per enigmistica abbiamo i cruciverbi, gli enigmi, gli indovinelli. Per la ludolinguistica, ovviamente che si tratta di giochi di parole, abbiamo gli anagrammi, i crucifuso, gli acrostici, i mesostici, eccetera. Questa è la differenza basilare delle due voci. E ne faccio semplicemente una, ludolinguistica. Per me tutto quello che serve come stimolo a parlare allo studente o a motivarlo è lecito. Quindi io uso anche le foto curiose, per esempio, proverbi, modi di dire.
Può farci un esempio?
Prendiamo per esempio il nome Giuditta. Una delle attività è di associare ogni lettera con un aggettivo, fare un acrostico. Allora, generosa, intelligente, umile, devota, triste, tiranna e altruista. Giuditta mette gli aggettivi al femminile, Antonio metterebbe gli aggettivi al maschile. E cosa si scopre? Si scopre che generosa al femminile e generoso al maschile. Intelligente rimane intelligente al maschile e al femminile. È un'attività molto più motivante e molto attraente, perché si tratta di giochi. Poi si può portare anche ad un altro livello. Per esempio, mi chiamo Giuditta e sono generosa. Allora, Giuditta, come dimostri la tua generosità? Allora, qui siamo partiti da un aggettivo, siamo andati ad un sostantivo e adesso andiamo a una definizione. Spesso lo studente dà una definizione piuttosto umoristica, ed è proprio quello che fa ricordare il significato di quell'aggettivo. Secondo me ogni studente, malgrado il suo bagaglio linguistico, sa pensare. Quindi la creatività esiste in ogni studente. Il nostro compito come insegnante è di portar fuori, educere questa creatività che lo studente ha in sé. In Italia siamo fortunati perché abbiamo dei grandi ludolinguisti, Stefano Baltazzaghi, c'è Ennio Pérez, un ex professore di matematica che scrive su Linus. Lui adesso ha un concorso ogni anno per il cruciverbe più difficile del mondo. C'è Michele Francipani e il grande Giuseppe Aldo Rossi, che per la Zanichelli nel 2000, all'età quasi di 90 anni, ha scritto un dizionario enciclopedico dell'enigmistica e della ludolinguistica. Mi ha detto che è stato lui a coniare la voce ludolinguistica, che appare per la prima volta nel vocabolario della lingua italiana dello Zingarelli, pubblicato dalla Zanichelli nel 1998.
E invece in lei, quando è nato l'interesse per la ludolinguista, quando è diventato lei un ludolinguista?
Devo confessare una cosa, io facevo ludolinguistica quando non sapevo neanche che fosse ludolinguistica, ma preparavo questa attività che gli studenti amavano, e poi nel 79 ho pubblicato per la prima volta negli Stati Uniti un saggio su giochi linguistici nella scuola superiore. Devo dire che non è che abbia avuto tanto successo. Il successo che l'ha avuto è stato un mio saggio sull'umorismo con le vignette. Poi quello che ho fatto pure è una serie di parole crociate usando uno stimolo cumulativo, dove lo stimolo era l'immagine e ciò mi evitava la traduzione e la definizione. L'ha avuto un grande successo, particolarmente per i francesi. In Italia devo dire che sono stato imitato. Ci sono un paio di editori italiani che hanno fatto una fortuna facendo le parole crociate.
All'interno di un percorso didattico, che peso può avere, che ruolo può avere un'attività ludolinguistica?
Molto, molto importante, cioè creare delle attività che motivino lo studente dovrebbe essere lo scopo principale dell'insegnante. Umberto Eco, per esempio, dopo il nutrimento, il sonno e l'affetto, mette il gioco al quarto posto, e ciò ci fa pensare o ci fa concludere che forse Eco suggerisce che l'homo ludens abbia preceduto l'homo sapiens. A tutti piace giocare, e poi se lei va ad ogni angolo di strada, praticamente in Italia si trova un'edicola, tutte le edicole hanno riviste del gioco di parole.
Quindi secondo lei non c'è un destinatario soltanto per l'approccio ludodidattico?
No, per me l'insegnante è una persona intelligente, non solo intelligente ma anche creativa, e nessuno meglio del docente conosce i suoi studenti. Al docente quindi il compito di adottare e adattare queste idee che meglio si addicono al bagaglio linguistico dei suoi studenti. Per esempio, se io insegno, leggevamo un racconto, poi prendevo le parole chiave del racconto e li trasformavo in un cruciverba. Le definizioni, le parole messe nel cruciverba già avevano il riassunto del racconto. bisogna motivare gli studenti. Secondo me la ludolinguistica è la soluzione, ed infatti con la casa editrice Guerra Edizione di Perugia io sto preparando con alcuni colleghi una serie di quaderni di ludolinguistica, e uno sarà Salviamo il congiuntivo, che in Italia sta morendo, uno sui numeri, tra l'altro sto anche preparando, e questo è l'uovo di Colombo, guardi, perché in Italia abbiamo dei grandi umoristi, da Guareschi a Manzoni, a Carlo Manzoni, a Campanile, eccetera. Non c'è attualmente un'antologia di racconti umoristici. Quindi sto cercando di spargere il Vangelo secondo Mollica. Oh, c'è la ludolinguistica secondo Mollica.
E ringraziamo il professor Mollica che ha trovato del tempo anche per noi. Invitiamo tutti a collegarsi al sito www.ludolinguistica.com.
E anche noi facciamo nel nostro piccolo un po' di ludolinguistica con il nostro quiz di puntata. È il momento finalmente di arrivare alla soluzione. E prima faccio un po' le veci della Cattaneo, stavo dicendo, della Grechi, e vi dico un po' come siete andati. Allora, il 28,57% dei votanti non ha risposto correttamente, invece il 71,43% sì. Vediamo qual era la risposta corretta.
Allora, volevamo sapere nel metodo silenzioso che cos'erano i bastoncini di Cuisenaire, e vi dico direttamente la risposta giusta. Oh. Aspettiamo qualche secondo di suspense.
Vado?
Vai. Sono i regoli.
I regoli, quindi esatto. Servono anche per la, diciamo, glotto didattica silente.
Beh, io li avrei usati solo per quello, perché non ero tanto brava in matematica.
Comunque, diamo anche un altro, diciamo, consiglio prezioso. È uscita una nuova grammatica idee in classe, materiali extra, che è stata pubblicata da un gruppo di docenti Calcif, e quindi dobbiamo essere orgogliosi di questo. E sono appunto la professoressa Bosch, la professoressa Camaldo, il prof Groppaldi, Luzzoli e Tollari. E quindi niente, vogliamo invitare tutti a dello share editore. Abbiamo anche condiviso il post su Facebook. È un insieme, diciamo, molto prezioso di materiali che si possono utilizzare in classe.
Bene, bene. E a questo punto noi vi salutiamo sulle note dei Gem Boy, intitolata Ollie e Benji, questa canzone in cui c'è una manipolazione del testo mantenendo però la melodia, e appunto i Gem Boy giocano con le parole e le cambiano completamente.
Il prossimo appuntamento sabato alle ore 16, sempre qui su Radio Statale, e mi raccomando, seguiteci sull'Onda dell'Italiano Radio Statale, sul nostro sito www.sullondadelitaliano.wordpress.com,
e vi promettiamo il tappetino la prossima volta.
Ciao a tutti, buon pomeriggio.
Ciao.